Siamo all'ultima tappa di questa giornata tipo di Gesù. Non faccio il riassunto delle puntate precedenti, penso che tutti ci siamo sintonizzati con questo modo di scrivere dell'Evangelista Marco, che ci descrive in un tempo breve, in realtà un tempo lungo della vita di Gesù, che copre mesi, forse anni del suo ministero. Ci è stato detto che cosa fa Gesù in un giorno di sabato e che cosa fa il giorno dopo. È quello che troviamo scritto nel testo che è stato appena letto. Al mattino presto si alzò quando era ancora buio e, uscito, si ritirò in un luogo deserto e là pregava. Quelli che conoscono bene la lingua greca traducono in maniera un po' diversa, in una maniera che in italiano suona male ma rende l'idea. Traducono dicendo: al mattino, di notte, si alzò. Quasi come se ci fosse una contraddizione. Quello che noi abbiamo tradotto al mattino presto, quando era ancora buio, in greco, la lingua del Vangelo, è scritto al mattino, di notte. Come per dire che Gesù si alza prestissimo. Si alza nel momento in cui non è ancora giorno, ma non è più notte, quando c'è appena appena un filo di luce, giusto per poter camminare, per potersi muovere, per non poter finire in qualche fosso, in qualche dirupo, per non inciampare al buio pesto. Anticipa la giornata, diremmo noi. Questo mattino presto dice la prima cosa che intende fare Gesù. E in questo senso l'Evangelista Marco risponde a una domanda implicita, che probabilmente si fanno tutti dopo aver visto Gesù e si fanno anche gli ascoltatori. Noi che abbiamo fatto anni di catechismo, che sappiamo tante cose, non ci chiediamo molto su Gesù, purtroppo, diamo tutto un po' per scontato, ma immaginiamoci di essere dei non credenti, che non sanno niente di Gesù. Immaginiamo di essere nati in un paese dell'Estremo Oriente, dove non si sa nemmeno chi è Gesù. Immaginiamo che ci danno in mano il Vangelo di Marco, il primo Vangelo, per farcelo conoscere, che leggiamo il primo capitolo. Dopo che vediamo che questo uomo, di cui sappiamo molto poco, scaccia i demoni, guarisce dalla febbre una donna, predica con autorità, guarisce quasi un'intera città alle porte, ci domanderemmo: ma dove gli viene tutta questa forza? Da dove la prende? Come fa a essere così bravo? Ecco, faremmo magari questa domanda. E l'Evangelista Marco dice: te lo spiego subito come fa a essere così bravo, da dove gli viene tutta questa forza, qual è la radice del suo agire. Al mattino, di notte, si alzò e, uscito, pregava. L'Evangelista Marco ci dice: hai visto Gesù in tutta una sua giornata, hai visto quello che ha fatto, adesso ti dico da dove gli viene questa autorità con cui comanda gli spiriti immondi, questa forza con cui guarisce tutti, questo insegnamento, e tutti rimangono a bocca aperta quando lo sentono parlare. Gli viene da questo momento, quando nessuno se ne accorge, quando nessuno lo vede, lui va e prega. Ecco la radice della forza di Gesù, questo rapporto unico, insondabile che ha col suo Padre. Al mattino, di notte, quando non c'è in giro nessuno, Gesù anticipa la giornata perché i primi minuti, i primi passaggi della giornata, lui li vuole deporre nelle mani di Dio. La sua giornata ha senso perché ogni giorno, al mattino, al buio, la riconsegna nelle mani del Padre. Tra l'altro c'è questo verbo bellissimo: al mattino presto si alzò. Il verbo alzarsi, che in qualche modo nei Vangeli, quando lo troviamo, ricorda la risurrezione di Gesù. Ricordiamo quello che abbiamo detto ieri della sera: la sera il giorno declina, il tramonto, le cose si spengono, poi viene la notte che è il segno della morte, il buio, la tomba. Quante volte entrare nella notte significa entrare nella tomba, finire sottoterra, al buio dove non si vede più niente, dove non si fa più niente. Dire che Gesù al mattino presto si alza significa dire che Gesù ogni giorno risorge. Ogni giorno si tira in piedi, ogni giorno riparte, ogni giorno ricomincia. Vi ricordate cosa abbiamo detto della vita eterna? La vita eterna è vivere oggi, nell'oggi, lo dicevamo il primo giorno, come se fosse il giorno ultimo, nel vivere oggi sapendo che se vivo nell'amore del Padre e dei fratelli vivo per sempre. Gesù vive per sempre proprio per questo, la sua vita eterna, una vita eterna che riparte giorno dopo giorno, ricomincia mettendosi nelle mani di Dio Padre. Si alzò quando era ancora buio e, uscito, si ritirò in un luogo deserto e là pregava. Uscire, torniamo indietro, che cosa aveva detto all'indemoniato? Esci da quell'uomo. E dicevamo, il verbo uscire è il verbo dell'esodo, il verbo del passaggio verso la libertà. Uscito, va Gesù, uomo libero, che va verso la libertà, va verso la libertà che lo consegna nelle mani di Dio Padre. Anche Gesù fa il suo esodo e lo fa ogni mattina. Ogni mattina prende, parte, ricomincia da capo, va verso la libertà della vita. E per essere uomo libero ha bisogno di deporre questa vita nella preghiera, nelle mani del Padre. E si ritirò in un luogo deserto. Anche qui il deserto sapete che è la cifra dell'esodo, 40 anni nel deserto. Ma attenzione, dovremmo fare un passo indietro in un brano che non abbiamo letto. Tutti noi sappiamo che Gesù è andato nel deserto per vivere le tentazioni. Però con questa cosa, Marco non ci descrive le tre tentazioni classiche come siamo abituati ad ascoltare dal Vangelo di Matteo la prima domenica di Quaresima o come ce le racconta Luca. Ci descrive questo andare nel deserto soltanto in tre righe, brevissime. E qui ci ridice che torna nel deserto. Teniamo da conto questa informazione perché vedremo chi è stavolta il tentatore che nel deserto tenta Gesù. Non è più il diavolo, ma un altro personaggio. Gesù dunque va nel deserto, esce quando era ancora buio, va a pregare. La sua giornata comincia così. Ma il versetto 36 ci dice, ma Simone e quelli che erano con lui, sappiamo anche i nomi, Andrea, Giacomo, Giovanni, la prima chiesa, dicevamo ieri, si misero sulle sue tracce. Bello questo modo di scrivere dell'evangelista Marco, si misero sulle sue tracce. Nel nostro linguaggio chi è che si mette sulle tracce di un altro? Ci vengono in mente i cani per la caccia alla volpe o per la caccia alla lepre, quando fai usmare qualche cosa questi cani vanno a cercare. Pietro si comporta, mi perdoni San Pietro, non mi mandi un fulmine, un po' come un segugio, un po' come uno che fiuta e va a cercare. Quasi addirittura qualche studioso del Vangelo ci dice che questo viaggio, che questo verbo ha quasi una sfumatura di persecuzione, questo mettersi sulle sue tracce. È come se perseguitasse un po' Gesù, come se non lo lasciasse in pace. Gesù è come se dicesse, ho lavorato tanto adesso, permettetemi di riordinare la mia vita, di fare quello per cui sono venuto, di riconsegnare la mia vita nelle mani di Dio. No, niente, questi qua, come dei cani da riporto che gli vanno dietro, si mettono sulle sue tracce. E poi è proprio bello vedere che sia proprio Pietro a farlo. Perché Pietro raramente nei Vangeli ci azzecca, lo sappiamo bene. E quando ci azzecca poi rovina tutto. Sarebbe bello andare al centro del Vangelo di Marco, lo vedremo durante l'Avvento, quando finalmente dà la risposta giusta a Gesù, e Gesù gli dice non è la carne e il sangue che te l'hanno suggerito, e subito dopo rovina tutto dicendo una cosa sbagliata. Se volete andate al capitolo 8 di Marco e vi leggete la professione di Pietro a Cesarea. Ma qua così Pietro, sbagliando, permette a Gesù di chiarire ancora le cose. Sbaglia perché si avvicina a lui e gli dice tutti ti cercano. Proprio vero? È proprio vero che così presto al mattino, quando è buio, tutti stanno cercando Gesù? Non è che Pietro sta un po' esagerando? Non è che gli altri, guariti, con lo spirito immondo buttato via, se ne sono andati tranquillamente a lavorare, come fanno tutti gli uomini e le donne di buona volontà? Forse è Pietro con gli altri che sta cercando Gesù e non è così vero che tutti lo cercano. Lo sta cercando perché vicino a Gesù è diventato più forte, è diventato più potente, è diventato qualcuno. Lui che era soltanto un povero pescatore, adesso è l'amico, l'amico intimo di quello lì che è capace di scacciare i demoni. Pietro è diventato un uomo di potere, potrebbe vantarsi per dire: è venuto in casa mia, come noi ci vantiamo, magari facciamo vedere la fotografia col personaggio famoso che abbiamo trovato in centro Milano. Pietro ragiona un po' così, ragiona come il poveretto che sta diventando importante perché è vicino al personaggio famoso. Tutti ti cercano, ma è proprio vero che tutti lo cercano? Sicuramente lo stanno cercando Pietro e Andrea perché hanno capito che si possono aggrappare a lui, e Giacomo e Giovanni con loro. Ma forse Pietro si sente anche un pochino responsabile nei confronti di Gesù, è come se gli dicesse: non buttarti via, sfrutta questo momento in cui stanno andando le cose bene, sfrutta questo momento di trionfo, questo momento di popolarità, non perderlo, guai a te se perdi questo momento di potere. Vedete, Pietro ragiona in termini molto mondani, come quelli che azzeccano un libro, una canzone, ci sono subito i produttori che dicono: fanne subito un altro che vende, perché il tuo primo libro ha venduto tanto, scrivene subito un altro, fa niente se non è tanto bello, vedrai che vende lo stesso perché in questo momento sei popolare. O come quei personaggi che sono apparsi in TV una volta e cercano di apparire il più possibile perché sfruttano l'onda del successo, sapendo come va il mondo, tra 2 anni non ti ricorda più nessuno, e allora goditi il successo finché c'è. Pietro ragiona così, non ha ancora capito che a Gesù il successo non interessa un fico secco. Torniamo indietro a quello che vi dicevo 5 minuti fa. Quali sono le tentazioni che Gesù ha subito nel deserto? Esattamente quelle del prestigio, del denaro, del potere, del successo. E lì era il diavolo a tentarlo. Qui è chi è che sta tentando Gesù? Dal punto di vista del potere e del successo, è Pietro. Pietro fa la parte del diavolo in questo Vangelo. Che ci piaccia o no, fa la parte del diavolo. Poi è talmente buono che mi perdonerà se dico queste cose, dall'alto del paradiso non se la prende con me, ma purtroppo è così. Ed è interessante vedere come con le migliori intenzioni, perché sicuramente è animato da buone intenzioni, Pietro rischi di fare veramente dei disastri, perché Gesù non vuole essere così, non vuole essere l'uomo di successo, non vuole essere l'uomo che si tira dietro tutti perché è bravo a fare qualcosa. L'abbiamo detto ieri, faceva tacere i demoni che lo riconoscevano. Perché? Perché lo si può riconoscere come figlio di Dio soltanto sulla croce, nel momento dell'insuccesso totale. Ed è per questo che Gesù allora risponde: non tutti ti cercano, vengo subito, come avremmo fatto noi. Tutti ti cercano, ma che bello, finalmente ce l'ho fatta. E dopo tanti anni a Nazaret, a non fare niente, nessuno si accorgeva di me, nessuno capiva chi era, adesso divento forte, tutti mi cercano, finalmente posso diventare qualcuno. Noi avremmo detto così: tutti ti cercano, vengo subito. E Gesù come risponde? Andiamocene altrove. Tutti mi cercano, bene, io vado da un'altra parte. Ci sarà questa stessa dinamica dopo la moltiplicazione dei pani. Diremo al culmine del successo di Gesù, perché quando dai da mangiare gratis a 5.000 persone, altro che successo, altro che tutti ti cercano. E Gesù che ancora una volta si allontana, si ritira, non cerca questo tipo di successo. Andiamocene altrove. Non si fa rinchiudere dalle piccole aspettative di Pietro. Andiamoci altrove, nei villaggi vicini, perché altri hanno bisogno, perché altri forse davvero mi stanno cercando, o forse non mi stanno cercando, ma io ho bisogno di incontrare loro, perché io predichi anche là. La mia parola è troppo importante per essere consegnata soltanto a un gruppo ristretto di persone. È come se Gesù dicesse: non vi ricordate quello che ho fatto ieri? Eravamo in casa, potevamo rimanere lì, ma cosa abbiamo fatto? Siamo usciti dalla casa per incontrare tutti quelli che avevano bisogno, e adesso usciamo ancora dalla città per incontrare gli altri che hanno ancora bisogno. Qualcuno dice: in questo andiamocene altrove c'è il paradigma, il prototipo della missione della Chiesa. Dove sta la Chiesa? La Chiesa sta bene quando può dire andiamocene altrove. Quando può dire: c'è sempre qualcun altro che ha bisogno del Vangelo, c'è sempre qualcun altro che chiede la parola, c'è sempre qualcun altro che chiede di conoscere Gesù. E qui apro una parentesi che non c'entra con la lezione, ma mi piace dirla, l'ho già detto altre volte. Ricordo di aver conosciuto questo missionario che è stato nelle Filippine per tanti anni, ne ha passate di tutti i colori, è stato rapito. E una volta chiacchierando con lui, stavamo tenendo una piccola conferenza tra amici, lui diceva: quando sono partito a fare il missionario, mi ero illuso che tutti aspettassero la mia parola. Mi ero illuso che tutti erano lì pronti, preparati, vogliosi, desiderosi di sentire parlare di Gesù. Poi mi hanno mandato nei villaggi dei tribali all'interno delle Filippine e ho capito che nella povertà loro, che non conoscevano Gesù, vivevano benissimo anche senza di lui. E allora perché ho cominciato e ho continuato a fare il missionario? Ho continuato a raccontare chi era Gesù. Non tanto perché loro ne avevano bisogno, ma perché avevo bisogno io di raccontare chi era Gesù. Non potevo vivere senza raccontare chi era stato Gesù per me. Avevo sete io di dire, più che non loro di ascoltare. Questa è la missione della Chiesa. Andiamocene altrove, dove magari nessuno ha sentito parlare di Gesù e nessuno ne sente il bisogno, come noi non sentiamo il bisogno di qualcosa che non abbiamo mai conosciuto, ma abbiamo bisogno noi di andare altrove per raccontare la parola di Dio. È un desiderio nostro, è un impegno nostro, è un imperativo nostro che nasce dal nostro cuore. E allora la conclusione di questo brano: andò per tutta la Galilea predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demoni. Si ribadisce quanto è stato già detto. Si ritorna da dove eravamo partiti. Vi ricordate il primo giorno, la prima nota geografica che abbiamo dato era la Galilea? Gesù ritorna e molta della sua attività pubblica si svolge in questa regione un po' dimenticata da tutti, alla periferia dell'impero, la Galilea delle genti. Anche qui ritorna la notazione geografica della Galilea, che era un luogo dove arrivava un po' di tutto e dove passavano un po' di tutti, per dire che il Vangelo è per tutti, che questa parola di Dio non è soltanto per qualcuno, ma è per tutti. Il Vangelo è per tutti. Tutti ti cercano, può essere vero, ma tutti non sono qui in questa cittadina tranquilla di Cafarno. Tutti sono altrove, sono da un'altra parte e io parto per raggiungere tutti. Cosa andrà a fare Gesù? Predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demoni. Esattamente quello che ha fatto finora. Il regno di Dio è qui, convertitevi, credete al Vangelo. E il segno che il regno di Dio è qui è che io ti tolgo il male di dosso, sono più forte del male che ti porti dentro, sono capace di portare via il male che abita la tua vita, per dire che la tua vita può essere animata da altro, può essere riempita da altro, che è la parola del Vangelo, che è la parola della buona notizia in cui credere per essere salvati. Che cosa possiamo dire, secondo passaggio, che cosa dice a me un brano così? Mi colpisce molto il fatto che Gesù comincia al buio, parte quando è ancora buio. E questo mi dice non soltanto di curare bene l'inizio della giornata, che sarebbe già una cosa bella, ma mi dice anche di sentirmi un po' solidale con quelli che camminano al buio. Se teniamo la metafora del buio, l'immagine del buio che ricorda il sonno della morte, quante situazioni di morte noi incontriamo ogni giorno? Quante? Dalla morte fisica che colpisce magari quelli del nostro quartiere, i nostri vicini di casa, qualche nostro familiare, a tante vite che intuiamo morte, buio, spente. Quante vite vediamo spente? Molto prima del tempo. Quante vite ci sembrano mai bruciate, consumate, quanta gente cammina al buio. Pensiamo a chi sta portando pesi da anni e non vede la fine. Quanto buio in tante vite. Pensate a chi sta vivendo i momenti di una tragedia grande interiore. Pensate a quanto buio, a quanta notte c'è nel momento in cui ti crollano gli affetti più importanti della vita. Dove dice uno: tu sei la luce dei miei occhi. Sì, e se questa luce si spegne, perché questo non c'è più, perché questo è andato via, perché questo non ti guarda più con i suoi occhi che ti danno luce. Quante situazioni di buio noi incontriamo. E allora cominciare al buio significa dire che noi mettiamo davanti al Signore, esattamente come fa Gesù nella sua preghiera, il buio di tante vite che scorrono accanto alle nostre. Secondo, l'ho accennato, un brano così mi invita a cominciare bene la giornata, magari semplicemente con il segno della croce. Gesù ha cominciato pregando. Sarebbe bello anche chiederci come pregava Gesù, che cosa diceva Gesù quando pregava. Con ogni probabilità aveva un contatto diretto col Padre, lì non sappiamo cosa diceva, ma probabilmente pregava i salmi. Da pio ebreo pregava con le parole del salmo. Magari ha usato proprio le parole che abbiamo pregato noi: «O Dio, tu sei mio Dio, all'aurora ti cerco». O addirittura ci sono due salmi nel Salterio che parlano di svegliare l'aurora. È come se Gesù si alzasse prima ancora che l'aurora, che proprio il primo filo di luce possa apparire. E allora raccolgo questo invito a non iniziare mai una giornata senza aver pregato. Il segno della croce, l'affidamento alla giornata, la preghiera dei salmi. È interessante vedere che la tradizione monastica nella Chiesa ha mantenuto questa idea con l'ufficio notturno. In tanti monasteri addirittura si alzano di notte per pregare l'ufficio, dopo tornano a dormire. Ovviamente un monastero che si trova vicino al Lago d'Orta hanno l'ufficio di lettura alla 1:10 di mattina. È vero che vanno a letto alle 10 di sera, però provate tutti i giorni della vita a alzarvi alla 1 per dire l'ufficio alla 1:10 e poi tornare a dormicchiare un paio d'ore, che massacro. Ma per dire che il tempo è di Dio, che noi preghiamo al buio per chi vive al buio. La sapienza della Chiesa, che si condensa anche tante volte nei monasteri, ci dice l'importanza di iniziare bene, di curare gli inizi per deporre gli inizi della giornata nelle mani di Dio. E poi da ultimo potremmo pensare, sempre come approfondimento, a vedere le cose sotto la luce giusta. Abbiamo detto di Pietro che in questo brano si comporta un po' come il demonio, fa la parte del diavolo. Perché? Perché non ha imparato a guardare Gesù nella luce giusta. La luce attraverso cui lui guarda le cose è una luce molto operativa, è una luce molto legata al successo mondano, è una luce che gli fa percepire che Gesù non deve perdere l'occasione per diventare rilevante, forte, importante. Già adesso che c'ha questa autorevolezza è il momento buono per schiacciare gli scribi che non sono capaci come lui. Pietro non guarda le cose sulla luce giusta, con la luce giusta. E invece l'invito di questo brano è: prova a guardare le cose da un altro punto prospettico, non secondo i tuoi parametri umani, mondani, ma come le vede Gesù. Pietro vede il qui tutto subito, Gesù vede l'altrove. E forse questa volta siamo portati anche a ragionare così. Qual è quell'apertura mentale che mi manca? Tante volte siamo ancorati al «si è sempre fatto così». Tante volte la luce con cui guardiamo le cose è l'unica luce che conosciamo, ma com'è diversa la luce, come colora diversamente le cose. Provate a pensare semplicemente la luce che vediamo adesso e la luce che ci sarà tra un'ora, com'è diversa. E noi insistiamo spesso a guardare le cose sempre e soltanto con una luce fissa. Quante cose viste dall'altra parte cambiano completamente di significato, di valore. Questo brano ci invita a guardare le cose con la luce giusta. Forse c'è proprio bisogno di ritirarsi in un luogo deserto a pregare qualche volta, per vedere le cose da un altro punto prospettico, per vederle sotto una luce diversa. È una cosa in cui un po' tutti noi facciamo fatica e forse è una cosa a cui ci abilita il Vangelo che abbiamo ascoltato. Ecco, si potrebbe dire tante altre cose, ma ci possiamo fermare qui e aprire lo spazio breve della contemplazione della parola. Come dicevo ieri, pochi minuti per iniziare a entrare a un tu per tu con Dio, che assomiglia molto magari al tu per tu che ha avuto col Padre Gesù in questo brano in cui lo contempliamo pregare. E poi la nostra preghiera potrà continuare anche nei prossimi giorni in questo unico, irripetibile rapporto di intimità col Padre che Gesù ci insegna a ricercare in ogni nostra giornata.